בייסבול הם מוזיקה, ראשונה ליגה פול אמריקן, אנדיאמו נונדה לדומניקה, וקליקה סו רדיו פלייט, בייסבול הם מוזיקה, ראשונה ליגה פול אמריקן, אנדיאמו נונדה לדומניקה, וקליקה סו רדיו פלייט.
Puntata numero 17 di Baseball e Musica, siamo di nuovo qua, si inizia a vedere del baseball vero.
Oh, siamo qua finalmente, abbiamo la TV spenta laggiù, ma tra un po' si accenderà perché avremo come sottofondo le partite del World Baseball Classic. Abbiamo cominciato a vedere qualche partita di sprint training, ci siamo divertiti a vedere tutti quei minor leaguer di cui abbiamo sentito parlare in off season e di cui non conoscevamo neanche la faccia. E quindi insomma la primavera è arrivata per il baseball.
Sì, la primavera è arrivata anche in Italia, sembra, dopo qualche giorno di brutto tempo, anche a noi sembra in un attimo essere tornati, anzi andati o in Florida o in Arizona, dipende che squadra tifiamo, a seguire lo sprint training. Hai detto bene, facce nuove, facce vecchie che, come si dice nelle interviste, non si sono mai presentati così in forma allo sprint training. Quest'anno ha lavorato molto nell'off season, sempre così. Poi vedi invece dei buzzi, delle belle pancette. E c'era quella foto che ti ho fatto vedere di Prince Fielder, sì, che guidava il gruppo in uno scatto. Io non oso pensare in che forma siano tutti gli altri giocatori dei Brewers che si fanno dare 5 metri da Prince Fielder in uno scatto.
No, ma tu devi sapere che l'esercizio era: si parte tutti da casa base e invece Fielder partiva dalla prima e lo starter era in contemporanea, quindi hanno beccato proprio il momento in cui
lo stavano raggiungendo. Senti un po', dicevamo baseball vero che si è giocato non solo in America, non solo negli stati più caldi dell'America, ma in tutto il mondo, World Baseball Classic.
Sì, io questo evento lo aspettavo da tempo, adoro il WBC, abbiamo potuto vedere ad oggi le partite, abbiamo potuto vedere tutte le squadre del Pool A, quindi il torneo, che diciamo la fase del torneo che si gioca in Giappone nel fantastico Tokyo Dome, una struttura veramente gigantesca, totalmente al coperto. E
dove l'anno scorso peraltro è iniziata l'MLB,
esattamente, esatto, tra Ace e Red Sox, giusto. E quindi insomma cominciamo a vedere del baseball giocato seriamente, e seriamente proprio da subito, soprattutto il pull up, perché sappiamo benissimo che gli orientali hanno un certo tipo di mentalità, ci tengono tantissimo e quindi insomma si stanno impegnando alla grande. Abbiamo visto la prima partita, cioè Cina contro Giappone, abbiamo potuto vedere un bel baseball. Giappone si è presentato con alcuni major leaguer, Ichiro, Jojima e Iwamura, insomma
sono i campioni in carica,
non è che parliamo di qualcuno che è passato lì per caso.
Infatti ho già visto una presa incredibile sul muro di Ichiro, che ha detto: quest'anno ci sono anch'io di nuovo, mi sveglio perché i Mariners, voglio riportarli agli antichi fasti.
Esattamente, le mazze dei cinesini non hanno battuto tantissimo. Diciamo la battuta più interessante è stata proprio quel probabile doppio, che però è stato portato via da Ichiro con quella presa all'esterno destro. La partita è finita 4-0 per il Giappone, ma i cinesi sono piaciuti. Non un gran baseball tecnicamente, abbiamo visto qualche errore davvero grossolano, soprattutto all'esterno centro c'è stata una mancata presa degna della serie C italiana.
C'era l'orso Yogi, c'era all'esterno centro.
E poi un fantastico balk giocato sottomarino, una finta in prima fase con caricamento sottomarino. Detto questo, gran rispetto per i ragazzi cinesi, sono tutti quanti nati e cresciuti in Cina, sono tutti giovanissimi, quindi si vede il gran lavoro che stanno facendo. Sicuramente tra qualche anno faranno sentire sicuramente parlare di loro.
Anche in questo caso ti ricordo che l'anno scorso, mi sembra di ricordare, i Dodgers e i Padres sono andati in Cina per una mini tournée, e anche lì hanno portato la loro sapienza sul campo, anche perché come ben sappiamo la Cina è un mercato in continua evoluzione. MLB ovviamente strizza l'occhio a questo mercato, ha mandato due squadre e speriamo che i risultati si vedano, perché la passione per questo sport in Oriente è grandissima,
enorme. E poi comunque i cinesi, ecco lì sarei proprio curioso di vedere, però essendo un regime particolare quello cinese, sarei proprio curioso di vedere come sono trattati i ragazzi. Ad esempio sappiamo che a Cuba c'è un gran baseball, ma la realtà di Cuba è particolare, quantomeno senza dare giudizi politici, molto diversa da quella europea o quella americana.
Chissà se gli daranno il brodo di tartaruga. Ti ricordi le nuotatrici cinesi che erano 2,10 per 180 kg, erano, e dicevano che avevano solo mangiato in carriera brodo di tartaruga. Poi hanno fatto a vita tutte le medaglie, poi si sono sgonfiate, sono sparite come delle bambole gonfiabili. Speriamo non sia così per i giocatori di baseball, che sono cioè i fisici sono normalissimi, c'è cioè solo la tecnica da raffinare, però io penso che presto qualcuno in MLB lo vedremo protagonista.
La seconda partita è stata Taipei contro Corea, dove la Corea ha letteralmente dominato, 9-0 ha vinto, e anche qua si è potuto vedere questo baseball orientale molto veloce, un baseball molto diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere in MLB. Tutti quanti, cioè poca long ball fino a un certo punto, perché abbiamo visto certe cannonate di alcuni personaggi veramente da paura, però insomma un baseball molto molto veloce, gran corse sulle basi, gran rapidità difensiva. Soprattutto in questa partita la Corea ha girato una quantità strepitosa di doppi giochi, sia dove il pitcher è stato protagonista con una presa al volo e poi un'eliminazione in prima, poi un'eliminazione invece 1-6-3 e ancora un altro paio di doppi giochi,
un pick-off un po' strano, non mi sembra che mi ricorda. Sentite, volevo anche questa curiosità, che ci sono tutti i battitori mancini ormai fanno come Ichiro, praticamente il loro swing è fatto con già 5 passi verso la prima base, sono già a metà percorso, una cosa stranissima, però in effetti come il re della valle da Ichiro, questo avvantaggia molto ed è una scuola tipicamente orientale. Questo
esattamente quello che intendevo dire per baseball veloce. Hanno anche questo swing molto dinamico, la battuta che fanno quasi mai tengono il piede davanti appoggiato per terra, cioè proprio quasi come se cercassero di prendere il tempo col piede davanti sul lanciatore per poi scaricare e andare direttamente in base. Insomma, stile diverso, questo però ci permette di vedere qualcosa di nuovo ed è molto molto interessante. Questo secondo me è uno dei veramente un bel aspetto del WBC. Terza partita, Taipei contro Cina, le due perdenti, 4-1. Cina ha giocato molto bene ed è riuscita a eliminare quindi dal torneo Taipei. E poi partita conclusasi proprio poco fa per noi, Giappone contro la Corea. Pensavo fosse molto più equilibrata, e invece il Giappone ha mostrato quella potenza che non ha mostrato totalmente nella prima partita. Un plauso veramente a questo giocatore, Murata, terza base, un giocatore di una potenza incredibile.
Ma è nell'Italia? Ciro Murata.
Forse magari nel prossimo classico lo potremo trovare con la maglietta dell'Italia. Veramente un fuoricampo dietro l'altro, ha fatto un turno alla battuta dove ha obbligato il lanciatore fuori di foul ball a 10 lanci e poi l'ha buttata fuori.
Quindi, quando si era stancato, come nel pugilato, si è stancato e ora il colpo del KO te lo ritiro. Bene, il pool A quindi già quasi deciso, il Giappone sembra essere in grado di arrivare fino in fondo, Taipei il fondo invece l'ha già toccato, se ne tornano a casa, però ragazzi, una nazione così piccola mette comunque insieme una squadra a dir poco dignitosa, complimenti, veramente complimenti a loro. E poi ora iniziano anche gli altri gironi, oggi domani, oggi mentre parliamo sabato, e domani ci saranno poi le altre grandi partite. Però noi dobbiamo anche parlare un po' di MLB.
Parlaci un po' di MLB, la situazione MLB, vai.
Senti, io ti volevo solo dire questo, che Manny alla fine ha firmato.
Oh, bene.
Manny quindi ai Dodgers ha annunciato, dopo aver parlato col proprietario dei Dodgers, che aveva qualcosa ancora da finire, c'era un affare non completamente finito. Si parla appunto di playoff, si parla di riportare la squadra di Los Angeles alle World Series, e Manny non, diciamo che non si è accontentato di bruscolini, ma ha avuto quello che si è meritato con le prestazioni in maglia blu l'anno scorso. Boras ha fatto il suo sporco lavoro. È riuscito a fargli ottenere i soldi, quelli giusti, e quindi Manny lo vedremo anche quest'anno in National League con la casacca dei Dodgers. Invece problemi, e anche abbastanza gravi, per A-Rod. A-Rod ha avuto lo stesso problema a muscoli intorno, diciamo nella bassa schiena intorno all'anca, lo stesso problema che ha avuto Lowell l'anno scorso, che ha perso molto tempo. Diciamo che Lowell è stato particolarmente lento a riprendersi, anche per l'età, per tutte le vicissitudini che ha avuto. Per i Rod non si sa ancora se si dovrà operare o meno, però come minimo 10 settimane da passare in riabilitazione se non dovesse essere operato. Quindi ci si parla già di nuovo di mercato, ci mettiamo in terza, spostiamo Cano in terza, prendiamo qualcuno. Quindi gli Yankees veramente preoccupati, e i tifosi Yankees che criticano i Rod si accorgeranno cosa vuol dire anche per tutti gli altri nel lineup, anche lo stesso Teixeira appena acquistato, non avere un A-Rod lì che fa il suo dovere. Altro infortunio minore, però sapete che io ho un pallino per Gagne e ve lo voglio dire, anche Gagne infortunato non riuscirà sicuramente a iniziare la stagione con nessuna squadra, per cui sarà un free agent che magari si accaserà in un periodo diverso dell'anno in cui il baseball sarà già attivo da parecchi mesi. Anche lui problemi al gomito, non si sa se opterà per una riabilitazione o se addirittura dovrà operarsi. Quindi anche Gagne quest'anno veramente sarà in secondo se non in terzo piano. Volevo spendere ancora una parola e poi chiudiamo su un giocatore che al 99 su 100 si ritirerà, Moses Alou, grandissimo giocatore, grandissimo veterano che ha finito la sua carriera con le casacche soprattutto dei Mets e dei Giants. Lo ricorderemo come un grande battitore, 301 finisce la sua media carriera, 369 on base, 516 di slugging percentage. Ma noi lo vogliamo ricordare perché in parecchie telecronache di Sky si era detto, e anche parecchi articoli letti su internet, che lui utilizzava per indurirsi le mani la propria, te lo ricordi,
urina.
Esattamente. Si faceva la pissi bau bau sulle mani per poi avere un migliore grip. È uno dei pochi che non usava i guantini, mi ricordo lui, Mankiewicz forse, Jason Kendall. Un altro, e lui però utilizzava questo guantino di urina, e fa un po' schifo a dirlo. Fa un po' dispiacere ricordarlo ognuno, così, cioè, un grandissimo giocatore, ricordato solo perché si pissava sulle mani. Vabbè. Però a lui, alla sua famiglia, al suo fratello, al suo papà che ha allenato, oltre ad aver giocato a grandissimi livelli, ha allenato i San Francisco Giants mentre lui era lui, dedichiamo una canzone di Cat Stevens, Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl and settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, but think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Whoa, whoa. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl and settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside, it's hard. But it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know.
Cat Stevens, la sua canzone più famosa, Father and Son. Lefio, torniamo un attimo indietro a parlare di World Baseball Classic, perché non abbiamo parlato degli Azzurri, la nostra squadra.
Ma non è che l'abbiamo fatto per caso, l'abbiamo fatto apposta, perché vogliamo dedicare un blocco proprio solamente ai sottocani, agli underdogs.
Sì, squadra non propriamente favorita, essendo messa inserita in un gruppo molto difficile, con Team USA, come si chiamano loro. Cioè Team USA, Team Canada, Team Italy e Squadra Venezuela. Quindi un girone molto difficile. Noi siamo appunto gli underdogs. Sentivo parlare Piazza in un'intervista, hitting coach Piazza, che ha detto: sì, è vero, noi non siamo favoriti, però già da 3 anni a questa parte ho visto dei netti miglioramenti, soprattutto nella mentalità, ci credono di più. Noi non dobbiamo in battuta regalare nessun out, in difesa non dobbiamo commettere nessun errore, e magari con qualche timing hitting, cioè qualche battuta al momento giusto, se non sbagliamo niente possiamo anche levarci qualche soddisfazione. Era molto molto fiducioso, ha detto sì, ci rendiamo conto del nostro livello non è ancora comparabile con quello delle altre squadre, però attenzione, non sottovalutateci.
Certo, sicuramente potevamo aspettarci un po' più di giovani italiani al WBC. Comunque io sono molto contento perché gli italiani che sono arrivati hanno comunque fatto una bella figura. Nelle partite diciamo di sprint training che hanno giocato contro le squadre di MLB, una è stata vinta, 2 sono state perse, però si sono comportati piuttosto bene, quindi insomma buoni risultati per l'Italia, e quindi sono sempre positivo perché comunque vuol dire che noi siamo lì invece che non esserci, e questo già secondo me è ottimo.
Altra intervista che ho visto, quella del coach Hargrave, che diceva che comunque secondo lui il World Baseball Classic non diciamo sfrutterà al massimo tutte le sue potenzialità finché sarà messo all'inizio della stagione, cioè non vedremo il miglior baseball sul pianeta. Perché? Perché molti giocatori hanno appena iniziato ad allenarsi e quindi non sono completamente al 100% e non sono anche concentrati magari al 100%, perché poi gli aspetta una stagione lunga e difficile in Major League con la squadra che poi alla fine dà da mangiare ai loro figli. Quindi c'è un problema, ne avevamo parlato anche in una delle prime puntate di Baseball e Musica, di dove piazzare il World Baseball Classic affinché diventi veramente il mondiale per il club. Piazza stesso diceva: un giocatore di calcio in Europa sa quando ci sono i mondiali, sa il campionato è finito, si preparano un mese per i mondiali e poi vanno a giocare per questo appuntamento in cui tutto il mondo del calcio si ferma. Questo ovviamente nel baseball non può avvenire perché in inverno non si può giocare, perché non puoi riprendere una preparazione per un mese di World Baseball Classic dopo che dopo un mese riprende una stagione di 162 partite come minimo. Quindi è veramente un problema. Come dicevamo, la soluzione forse migliore potrebbe essere quella di fermare in mezzo alla sosta dello Star Game, farla un po' più lunga, quindi iniziare la stagione un po' prima, finirla un po' dopo e vedere se ogni 4 anni si può organizzare un vero e proprio mondiale per nazioni.
Beh, comunque c'è sicuramente bisogno di un cambio di mentalità da parte della Major League, perché oggi come oggi la stagione, i 12 mesi comunque vada, sono tutti orientati in funzione della regular season. Ogni singolo, anche alla convention, Guthrie ci spiegò benissimo proprio come anche durante l'off season ha una programmazione quotidiana. Quindi c'è bisogno di un cambiamento di mentalità da parte dell'MLB stessa. Se questo avverrà, probabilmente potremo vedere dei baseball classic sempre migliori, e secondo me, tutto sommato, se Team USA anche quest'anno riuscisse a prendere un'altra mazzolata e non arrivare in fondo, andiamo a toccare l'orgoglio patriottico degli americani, che sappiamo che è forte. Chissà, forse se toccati nuovamente su questo punto, forse la mentalità può cambiare.
Hai detto bene, Lefio, perché questo è successo nel basket, perché dopo che l'Europa aveva iniziato a vincere mondiali e olimpiadi, a un certo punto l'NBA ha detto basta, ora ci mandiamo da Barcellona 92 ha iniziato a mandare i professionisti, poi addirittura i professionisti non sono bastati, e quindi ha iniziato a fare la preparazione alle olimpiadi, e ora gli Stati Uniti sono tornati imbattibili. E anche in questo caso World Baseball Classic, diciamo che quasi tutte le prime scelte diciamo del roster americano non sono andate, quindi c'è ancora anche questo problema, che non è che vanno tutti, cioè chiunque venga convocato risponda alla chiamata nazionale, va chi sta bene, chi ha bisogno di una vetrina. Mm-hmm. E quindi anche da questo punto di vista ci sono dei passi da gigante da fare. Adesso abbiamo una sorpresa per voi. Mm-hmm. Lefio, facci un po' capire, perché qualcuno magari non ci crederà.
Bene, grazie ai contatti gentilissimi che abbiamo avuto con la FIBS, siamo riusciti ad avere un'intervista importante. È con noi Ale Mae, quindi Ale Maestri, gli abbiamo potuto fare una telefonata ieri, quindi ve la mandiamo in onda. Calle, spettacolo.
Spettacolo, baseball e musica sta scalando i vertici delle trasmissioni sportive europee. A voi l'intervista che abbiamo effettuato con Ale Mae.
Pronto?
Oh, finalmente abbiamo al telefono Ale Mae.
Ciao,
sono Lefio, baseball e musica,
grande
Radio Play
Lefio,
Hit.
Grande. Oh. grande Lefio.
Ciao Ale, ti saluto anch'io, sono Calle, siamo qua che pendiamo dalle tue labbra, anche se sei così distante.
Sei contento?
Bene, ragazzi,
sei contento che ti stiamo telefonando e non è uno scherzo telefonico?
Davvero, stavolta è andata bene.
Questa volta tutto bene. Ascolta, volevamo chiederti un po' come va lì la situazione, come ti senti, che differenze ci sono tra il 2006 e il 2009.
Ma se volete vi faccio subito un po' di invidia. Vi dico che ieri abbiamo volato con un volo privato e su questo aereo di linea che era solo lì per noi.
No.
E abbiamo saltato tutti i check-in, siamo arrivati direttamente col pullman sull'aereo, dopodiché appunto siamo partiti, avevamo tre posti a testa.
Sei sdraiato quindi tu, ovviamente.
Sì, no, alla fine siamo messi tutti vicini come dei pirla. Tutti. No, è stato bellissimo, poi c'era la bistecca da mangiare, cioè, è stato uno spettacolo.
Cavoli.
E poi niente, scendevi dall'aereo, le valigie non le tocchi, fanno tutto loro. È una cosa incredibile.
Quindi vuol dire che nel 2006 siete andati con la 600 a piedi.
Erano i due col grillo, erano anche senza patentino. Proprio. Invece nel giro di 3 anni siete diventati dei grandi, quindi.
No, questo è proprio bello. Poi anche l'albergo è spettacolare. Forse quello del 2006 era un po' più carino, a dirti la verità, però se parliamo di sempre di alberghi fantastici.
Extra, extra lusso.
Bene.
Sì.
E lì con i Major Leaguer com'è il rapporto? Come vi siete... Guarda, cioè, raccontaci proprio un po' come sono andate le cose.
Ti dico, già nel 2006 il rapporto è eccezionale. Quest'anno mi sembra ancora meglio. Tutti i ragazzi proprio... Suonerà banale dirlo, perché forse è sempre così, però sono veramente tutti alla mano. Si parla benissimo. Poi sono anche quelli che magari sono i primi a scherzare, quindi sono anche i primi ad aiutarti in campo. Se vedono che c'è qualcosa che magari fai sbagliato, sono i primi a darti un consiglio, quindi il rapporto è eccezionale.
Mi fa piacere sentirtelo dire, perché il baseball comunque è uno sport che 4-5 anni di gavetta se li fanno tutti, anche le grandi sale. Sì. Quindi sanno cosa vuol dire essere magari un giocatore minore, dover svilupparsi, danno una mano. Sono proprio felice di sentirtelo dire. E tu invece come ti sei piazzato? Con che clan sei? Sei col clan degli italiani? Perché tu sei un ibrido, no? Sei mezzo e mezzo. No. Come sei messo?
No, ma qui si sta con chi, dai, con chi... E c'è vicino, diciamo, non è che si fanno proprio i gruppi. Dopo magari capita di andare a mangiare più spesso con gli italiani, perché dai, comunque stessi usanze così, però si sta bene con tutti, quindi non ci sono gruppetti come magari si possa pensare.
Bene,
quindi
buono a sapersi. E queste partite preliminari che avete fatto con le varie squadre di Major League come sono andate?
Guarda, sono andate molto molto bene. E le ultime tre che abbiamo fatto, due ne abbiamo perse su 2 su 3.
Sì,
sì, però potevamo vincere benissimo tutte e tre. Il livello della nostra squadra sinceramente è buono. Mm-hmm. Grazie appunto ai pro che abbiamo rimediato, abbiamo veramente una bella squadretta, quindi siamo competitivi, anche se magari la gente non se l'aspetta tanto, diciamo.
Beh, noi fremiamo qua, ti dico. Siamo no, veramente
anche noi.
C'è molta poi, aspettativa, in effetti.
Anche noi oggi siamo arrivati qua nello stadio, è una cosa, ragazzi, che non vi posso descrivere, veramente dei colori stupendi, guarda.
So che tuo fratello sta arrivando, ci siamo mandati un messaggino oggi e è lì tra un po'.
Sì, quel matto appena può prende e viene via. Sta arrivando.
Va bene, anche perché ci stai veramente facendo venire un'invidia clamorosa. Cioè, sto invidiando anche la anche se a cena ho mangiato la bistecca, sto invidiando anche la bistecca che hai mangiato sull'aereo. Ci sto proprio patendo.
Beh, quindi volevamo darti una buona notizia, perché Alou si è ritirato.
Chi è che ha tirato?
Ah, no, si è ritirato Alou.
Moses Alou,
si è ritirato Alou.
L'ha annunciato oggi, no. Quindi quest'anno puoi stare un po' più tranquillo, ecco.
Perché si voleva ritirare all'apice dopo che ha fatto fuori campo a me. Si è voluto ritirare.
Era il momento giusto, forse sì. Ho compiuto anche questa, adesso ho dato tutto. Senti, a proposito, dal punto di vista personale, cosa ti aspetti? Giocare, quanto giocare, in che ruolo?
No, io sono a disposizione della squadra come tutti, alla fine sono poche partite, no? Sì. Poi se va bene comunque saranno di più, e quindi vedrai che gli allenatori useranno gente che avranno bisogno. Sono tutti forti, siamo un bel bullpen, in questi giorni hanno tirato tutti bene, quindi diciamo chi lancia chi c'è bisogno. Tutti con caratteristiche diverse, da chi tira sotto, Mancini, Destri. Quindi dai, bisognerà vedere un po' assortiti, come si mette la partita. Sì.
Un buon assortimento. Quindi il partente sarà Di Felice.
Domani sì, Di Felice.
Come lo chiamate? Di Felice? Come si chiama lui in realtà?
No, Marco Di Felice.
Ah,
ancora è paesano, siamo contenti.
Bene, bene. E quindi niente, poi tu finito il WBC farai di nuovo un salto in Italia oppure torni direttamente?
No, vado diretto in Arizona, perché lo sprint training inizia a giorni, quindi dai, non sto a tornare in Italia, non c'ho neanche tempo, quindi certo. Volo diretto là.
Bene, bene. Come la vedi la tua prossima stagione?
No, io bene, guarda, la mia preoccupazione più grande quest'inverno era di riprendermi fisicamente, adesso io mi sento bene, quindi... Dai, sono fiducioso.
Bene, bene. Alla Coach Convention abbiamo incontrato Andri.
Andri, sì.
Ci ha detto che ti vuole tradare di nuovo.
Ha detto che dopo tre bottiglie di vino ha iniziato a dire che mi voleva in mezzo lì.
Esatto.
Ti ha perso a poker alla Texana. L'ha messo lì, ti ha messo sul piano, ha fatto all-in, metto anche maestri, ha perso tutto.
È colpa mia, gliel'ho fatto dire io quella cosa, Ale.
Quindi l'anno prossimo sei a lanciare a Genova, qua sul terriccio del Cadì. Stai attento perché ti hanno giocato a carte.
Bene.
Va bene, Ale, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato. Ti mettiamo,
ti
buttiamo in onda domenica in Baseball e Musica. E poi, se vorrai darci un'ascoltata, facci sapere. Tanto da qualche parte la tua mail ce l'ho. E niente, cosa dirti? Andate così alla
forza
grande.
Forza ragazzi, forza azzurro.
Forza ragazzi. Va bene, ragazzi.
Ciao, okay. Grazie.
Vai, ciao.
Ci sentiamo.
Buona
ciao,
serata.
Ciao.
Direttamente da Toronto, la voce di Ale Mae è stato gentilissimo. Avete sentito in fondo all'intervista il clacson del pullman che lo richiamava, perché ha detto: cioè, stai dedicando troppo tempo a quegli scellerati, e vieni che dobbiamo andare a mangiare. Avevano appena finito l'allenamento. Grande Ale Mae, umile, e speriamo che veramente gli vada bene questo World Baseball Classic. Speriamo che gli vada benissimo la stagione, di vederlo in MLB presto, sarebbe veramente un'emozione da pelle d'oca.
Veramente, io Ale lo adoro perché è sempre, sempre presente, è sempre disponibile per le nostre iniziative, ci piace seguirlo, lo sentiamo veramente di casa. Sono contento che anche in Major League, anche in una situazione di questo tipo, lo facciano sentire di casa. E quindi, insomma, grande Ale, grande Team Italy, continuate così. Stasera saremo lì a guardarvi, ovviamente stasera per noi, poi quando sentirete il podcast alla partita sapremo già com'è andata. Comunque, grandi Ale.
Speriamo di non aver guffato niente, nessuno di felice Ale, ma speriamo che vada tutto bene, anche perché avremmo veramente bisogno che l'Italia facesse qualche partita in più. Ad augurare, anche se magari nello sport, fare un bocca al lupo agli azzurri, ci pensano proprio gli Endorfina, e la canzone, il titolo è Azzurra. Azzurra gli occhi blu, speriamo che sia di buon auspicio per la nostra nazionale. Sai che anche negli Stati Uniti li chiamano gli azzurri.
Gli azzurri?
Azzurri.
Certo, tu lo sai perché non siamo tricolori, ma siamo azzurri?
Sì, lo so, però...
Ah, okay. No, allora dillo.
Dico perché il Savoia...
Ah, bravo, ti ho messo alla prova. Come lo di so. Solito mi metti prova da me, pensavo fosse una banfa. Sì, lo so, e poi non sapevo.
Io so tutto, sono come Google io. Praticamente mi fai qualsiasi domanda, io ti
Quindi do. Se io faccio un errore di pronuncia, poi tu mi dici, cioè, forse cercavi?
Forse volevi chiedermi... Senti un po', facciamo una rubrichetta adesso, che ce l'ho proprio qua, che mi sta uscendo dalla gola.
Callet dai numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
Jerome Hanna, Dizzy Dean, il numero 17 della nostra 17ª puntata di questa rubrica che, come sappiamo, segue appunto il numero delle puntate, e parliamo di questo grandissimo lanciatore americano nato nel 1910 il 17 luglio e purtroppo passato a miglior vita nell'anno che invece ha visto nascere, cioè è morto lui, sono nato in un altro grandissimo lanciatore, Mancino.
Allora sì, sei la reincarnazione di lui, non lo sai.
Grandissimo giocatore, ne avrete sentito parlare, ha vinto MVP nel 34, Hall of Fame, uno dei primi fin dal 1953, ha vinto 30 partite in un anno nel 1934 e tre volte più di 20 partite, quindi è un giocatore veramente, veramente formidabile. Cos'ha di particolare è che era uno dei membri della Gas House Gang, la squadra di St. Louis. C'è anche un libro che si chiama proprio Gas House Gang, ora non mi ricordo chi l'ha scritto, però se ne volete sapere di più cercate su amazon.com, ve lo dico perché ho appena fatto vedere al mio amico Libio l'ordine che ho fatto io di 32 libri che mi sono arrivati, fra cui purtroppo non c'è questo.
Ovviamente ieri sera, quando abbiamo registrato l'intervista ad Ale, se ne è venuto qua sfoggiando Baseball Prospectus, un mattone di 20 kg, e poi dopo col suo sorrisino bello simpatico si è bullato, guarda cosa ho comprato, boom, ha scaricato gli altri 5 libri. Grande.
Un piccolo acquistino anche in funzione baseball e musica, perché no, magari ne tireremo fuori qualche rubrica nuova. Allora, cos'era la Gas House Gang? In un periodo molto difficile in America, recessione, stiamo parlando non di questi anni, ma di allora, la Gas House Gang era una squadra un po' sgarruppata, potremmo dire, a St. Louis, in cui i giocatori erano fortissimi, ma non erano propriamente stilosi. Era della gente pronta a sporcarsi la casacca, a buttarsi, a graffiare, a litigare per vincere. E questo loro atteggiamento ha fatto sì che la popolazione fosse molto attaccata in un periodo in cui bisognava lottare a questi giocatori.
Detti anche gli sgarrupated.
Gas house significa proprio sgarruppato. Senti un attimo, un'altra particolarità che ti volevo raccontare di questo Dizzy Dean. Perché, come al solito, noi vogliamo sapere quelle piccole faccezie che ci fanno sballare. Allora, aveva scommesso con il proprietario dei St. Louis che in una partita avrebbe messo 4 volte K Joe DiMaggio. Arriva Joe, va prima volta in battuta, K. Seconda volta in battuta,
K.
Terza volta in battuta,
K.
Quarta volta in battuta, Joe DiMaggio fa un poppone dietro al catcher, il catcher va a prendere la palla e Dizzy Dean gli dice lasciala andare, drop it, lascia andare, la lascia andare, lancio dopo, K. Così,
no.
4 volte nella partita, Joe DiMaggio se ne torna a casa con 4K, lui vince la scommessa e un bel gruzzoletto di soldi, immagino.
Che bello.
Un'altra bella particolarità è questa: una partita era stato colpito alla testa da una pallina, era dovuto uscire, il giorno dopo il titolo del giornale era questo: X-rays of Dean's head shows nothing. E infatti anche lui, prendendosi un po' in giro, ha detto: il grande signore mi ha dato un braccio destro, perché prima avevo detto che era mancino, ma avevo sbagliato, un grande corpo e una mente molto debole. Dire, perché i lanciatori in effetti meno pensano, meglio è. Magari quelli che danno retta ai catch sono sempre quelli che si trovano meglio. Questa serie di infortuni, di cui appunto questo alla testa fu il primo di una lunga serie, poi si ruppe il piede, tornò ma cambiando la meccanica per non pesare sul piede, perse parecchie miglia all'ora sulla fastball, fece sì che diventò molto meno efficace, fino a diventare broadcaster, diventò addirittura telecronista dei Cardinals durante una stagione, però durante una radiocronaca si imbufalì con il pitching staff della sua squadra e disse: io a 37 anni posso ancora lanciare meglio di questi qua che stanno facendo schifo di qua di là. Il proprietario spavaldone dei Cardinals disse: adesso ora vai, perché tanto abbiamo anche problemi di spettatori, non viene mai nessuno a vederci, se tu torni sul monte vedrai che facciamo tutto esaurito. Va tutto esaurito, 37 anni senza allenarsi da un paio d'anni, va lì, fa 4 inning senza concedere neanche una valida, fa 1-1 nel suo turno di battuta e poi tenta di rubare la seconda e si infortuna alla coscia.
Mitico.
Finita la partita disse: devo ancora una volta ringraziare Dio perché mi sono stirato la coscia e non la gola, che è quello che da ora mi darà da mangiare. Infatti continua col broadcasting, famose le sue, diciamo, i suoi sprolocs, si inventava parole, si inventava forme verbali, e tanto che una volta un insegnante di inglese gli disse: tu non puoi andare in TV e dire tipo slad, che era il passato di slide, o ain't, cioè usava modi di dire molto colloquiali in TV, e lui gli disse, rispondendo sempre in diretta nazionale: ehi, teacher, tu insegnali l'inglese che io a questi ragazzi gli insegno il baseball. Favoloso, grande Dizzy Dean. A lui dedichiamo una canzone dei Sex Pistols, il titolo è 17, il suo numero. Il mio amico Leffi faceva dell'ironia su questa canzone, ha detto: questa canzone fa schifo, e invece questi sono i Sex Pistols, la storia del punk rock, non puoi permetterti.
Vabbè, sai che abbiamo gusti diversi.
Infatti dopo ora mi fai la tua rubrichetta in campo con Leffi e poi ti metto la tua canzoncina un po' più black. So che a te piace.
Ho già visto laggiù nei titoli, ho visto qualche cosa che mi è più consono.
Ecco, vai. Partiamo adesso quindi con la rubrica in campo con Leffi. Leffio, sempre attento ad ogni novità. Di cosa ci parli oggi?
Oggi parliamo del seconda base. Abbiamo parlato del prima, abbiamo parlato del lanciatore, del catcher. È il turno del seconda base.
Allora mi metto comodo e sentiamo cosa hai da dire.
Bene, intanto volevo precisare che sì, in effetti quella bella frase sul prima base ovviamente era presa dal libro di Gigi. E quindi comincio nuovamente con una piccola citazione dal libro di Gigi. E quindi dico: quali sono le caratteristiche principali per un seconda base? Scatto, agilità, riflessi e rapidità di tiro da qualsiasi posizione. Questo perché il seconda base è un ruolo anche questo un po', secondo me, sottovalutato. C'è qualcuno che dice: beh, quando c'è un interbase che non ha abbastanza braccio, tu lo metti in seconda, no? Quindi a volte si viene un po' relegati lì. Però insomma non è così, perché c'è bisogno comunque di grandi abilità, e soprattutto la questione dello scatto secondo me è la cosa principale, perché il seconda base si fa delle prese a backuppare il prima base che non sono niente male. Ma andiamo un po' a vedere che cosa fa di preciso. Intanto è quel giocatore che copre la seconda, su tutte le battute sull'Inter è il terza base, e questo va da sé. Mentre a sempre a livello di copertura deve coprire sulla rubata quando, quando c'è ovviamente un tiro del ricevitore. Deve stare un po' attento, però non è che uno si può prendere, muovere, andare direttamente. A volte si tende a partire in anticipo, perché tu con un occhio vedi partire il corridore sul lancio e quindi ti può venire di andare già a coprire la base. Ma questo non va fatto, perché se dovesse per caso battere, lasci un buco grosso così alla tua sinistra, e quindi non è regolare l'abilità.
È meglio regalargli una seconda che regalargli un seconda e terza, magari punto, perché tu te ne sei andato disinteressandoti della battuta.
Bravissimo. Infatti il seconda base deve partire, così come l'Inter ovviamente, quando la palla è già dentro il guanto del catcher e non prima. Che cosa deve fare quindi? Abbiamo queste possibilità che hanno solo quasi esclusivamente, diciamo, perché la maggior parte dei doppi giochi sono giocati da loro, ovviamente, di girare il doppio. C'è bisogno quindi di una grande intesa tra seconda e Inter, sia devono allenare insieme, sono un po' due gemellini, no? Li metti lì e devono intendersela.
A questo proposito ti volevo dire una cosa, che spesso inquadrati prima di un turno in battuta lo shortstop, ma soprattutto il seconda base, che di solito è quello che decide lui, vediamo che coprendosi la faccia col guanto aprono la bocca o tengono la bocca chiusa, e sono i segnali che si danno uno con l'altro, shortstop e seconda base, su chi debba proprio andare a coprire la seconda quando c'è un corridore in prima.
Certo, perché tu ti vai ovviamente abbiamo il suggeritore di terza che aiuterà il corridore, e quindi ci sono degli stratagemmi, ovviamente dei segnali, come abbiamo già visto per la batteria, ci sono dei segnali per il posizionamento. Un altro compito che hanno spesso gli interni, appunto i middle infielders, è di replicare i segnali agli esterni. Il catcher segna che bisogna lanciare una fastball, benissimo, difficilmente l'esterno sinistro e l'esterno destro hanno dei binocoli oppure difficilmente vedranno il segnale, e quindi ci si può accordare su come replicare il segnale agli esterni. Questo è molto importante, perché chiaramente anche l'esterno si posizionerà in maniera diversa se il lanciatore andrà a battere una curva, un cambio, scusatemi, se il lanciatore lancerà una curva o un cambio, oppure se andrà con una dritta.
Sì, oppure magari ancora di più se lancerà all'interno, quindi favorendo il pulling della palla, o all'esterno, quindi magari qualche passo che può fare la differenza fra una valida, un doppio nel caso degli esterni, e invece un facile out.
Quindi la cosa principale per il seconda base, abbiamo detto, è la grande agilità e i riflessi. La grande agilità, perché tutta la tecnica per girare un doppio gioco è sicuramente una delle cose più difficili per il baseball. Nel baseball il seconda base ha una particolare difficoltà in più rispetto all'Inter. Deve giocare il doppio gioco con un corridore lì che gli sta rompendo le scatole per il gioco, se la palla ad esempio è battuta su di lui. Quindi vi invito, quando viene fatto un doppio gioco dove la battuta è sul secondo base, di guardare attentamente i piedi del secondo base, osservare quanto footwork viene fatto per poter effettuare l'assistenza, perché non solo hai la difficoltà e la necessità di saltare o di gestirti comunque un corridore, devi anche tirare dall'altro lato, perché ovviamente se come la maggior parte degli... cioè, non si è mai visto, difficilmente, non diciamo mai perché si vede sempre di tutto nel baseball, però il seconda base come l'Inter e il terza sono di guanto, tirano con la destra, e quindi devi tirare alla tua destra e dovrai fare una totale rotazione del tuo corpo verso la seconda base. Quindi difficoltà del posizionamento dei piedi, difficoltà di fare questo tipo di movimento,
perché il lancio va da una parte e l'inerzia va dall'altra.
Esattamente, e quindi insomma ragazzi, non è facile. La maggior parte della difficoltà si ha anche perché, facendo questi tipi di prese, in seconda base sono quasi sempre fuori equilibrio quando tirano per giocare il doppio gioco, o anche quando devono fare un'assistenza in prima. Immaginate una palla profonda battuta sull'erba, cosa fa il seconda base? corre in diagonale indietro, la raccoglie in fondo e deve in due nanosecondi rialzarsi e tirare in prima. Insomma, roba mica da poco.
Poi i tiri, poi in caso di doppio gioco, devono essere fatti anche senza neanche un millesimo di secondo per pensare. Quindi un ruolo sottovalutato che giustamente ci hai spiegato che invece è pivotal, dicono in americano. Infatti i doppi giochi spesso fanno finire degli inning che invece con la gente quindi già in base, corridori già in base, potrebbero arrecare molti danni alla propria squadra.
Yes sir.
Bravo, finita qui. Allora ti dedico la tua canzoncina un po' rappeggiante, così sei contento e anche per questa volta me la sfango. We Papa Girl Rappers, We Rule. Siamo tornati in onda. Se avete sentito dei piccoli alzamenti, come si dice, di volume, non è colpa vostra, la vostra autoradio, il vostro iPod, è Livio che si gasava talmente tanto che si alzava la musichetta e danzava come proprio una Papa Girl rapper.
No, ero talmente gasato che è il mixer che da solo mi ha alzato la musica per
accontentarti. Torniamo un attimo seri, perché siamo al momento topico della nostra trasmissione, Profondo Baseball. Abbiamo ascoltato ormai tantissime storie che ci hanno fatto emozionare. La mia preferita rimane quella del viaggio negli Stati Uniti di Joe, ma oggi potrebbe esserci una storia, una delle più controverse della storia del baseball, che potrebbe avvicinarsi. Vediamo cosa ha da dire Profondo Baseball, Joe Sox.
Buonasera, gente del baseball. La cosa straordinaria fu che si presentarono tutti regolarmente ai nastri di partenza, 14 aprile 1920, e che giocarono alla grande per tutta la stagione, perdendo il pennant in volata solo nell'ultimo weekend, quando dovettero sbatterli fuori squadra. I sussurri infatti erano iniziati subito, già prima delle World Series dell'anno precedente, sospetti poi aperte insinuazioni, articoli di giornale, ed erano continuati e cresciuti durante la stagione. Infine il processo, il gran giurì, le confessioni, l'assoluzione, innocenti. La mannaia del baseball che invece aveva deciso di usare il pugno di ferro, colpevoli. Un gangster di New York era soltanto il nono uomo, prima di lui ce n'erano altri 8. Dicevano che era tutta colpa del proprietario, Charles Comiskey. Se uno fa tanti soldi, deve per forza essere un pidocchio, no? E Comiskey non dava loro neppure i soldi per lavarsi le divise da gioco, che diventavano ogni giorno più sudice, più sporche, più nere, perché Joe aveva detto, non ci laveremo più le divise. Divennero i Black Sox, di nome e di fatto. Io credo davvero che durante gara 7 Joe, esterno sinistro, abbia parlato con Ed Sicott, il lanciatore partente. Eddie, ma che diavolo stai facendo? Joe, sono confuso. Cosa devo fare? Nelle riunioni abbiamo... Eddie, quale riunione? Joe, tu non sai che... Vinciamo, Eddie. Per l'amor di Dio, vinciamo. Erano tutti confusi. Cosa dovevano fare? Vincere, perdere, chiedere altri soldi? Nella storia del baseball, 3 stagioni hanno un buco nero accanto al numero. Un asterisco dalla forma di teschio. 1904, il manager dei New York Giants, campione della National League, John McGraw, si rifiuta di affrontare in quella che sarebbe stata la seconda edizione delle World Series il campione dell'American League, il Boston Red Sox. Non giocheremo con una squadra delle leghe minori. La Superbia. 1994, lo sciopero, la serrata, proprietari e giocatori, complice la miopia del sindacato, non trovano un accordo contrattuale e le World Series, per la prima volta dopo 90 anni, non vengono disputate. La cupidigia. Infine, il 1919, il buco nero più nero di tutti. Ancora una volta una questione di soldi, giocatori mal pagati, che ricorrono alla peggiore delle soluzioni, scommettere su se stessi perdenti e perdere apposta. Il peccato peggiore, il tradimento. E la cosa non funziona. Non funziona perché poi, alla fine, nel momento cruciale, quando la gloria e il profumo dell'immortalità sono a portata di mano, il desiderio di vincere supera quello di possedere. Entrano in campo le emozioni. Essere campioni è più gratificante di avere in mano un milione di dollari. E questo succede solo nello sport. Nel baseball la voglia di fare quell'ultimo out e correre sul monte a festeggiare è più forte di ogni contratto firmato durante l'inverno in qualche anonimo ufficio o di qualche sporco accordo stretto in una fredda cantina. Ed anche i veterani più stagionati ritornano ad essere bambini. Era gara 7. Joe vide le lacrime negli occhi di Sicott. Lo sapevano che erano più forti dei Cincinnati Reds e che stavano buttando via il campionato. Lo sapevano che quelli con i quali si erano infangati erano più furbi di loro. Erano dei criminali, dopotutto, e non avrebbero esitato a fregarli. Lo sapevano che se loro due avessero deciso di giocare, tutti avrebbero giocato. Lo sapevano che stavano rischiando la carriera, la loro integrità, per un pugno di dollari. Lo sapevano ed in quella breve conversazione lo avevano improvvisamente capito. 1919. In quell'anno le World Series si giocano al meglio di 9 partite. Cincinnati Reds contro Chicago White Sox. In gara 1 Sicott, con il suo secondo lancio, aveva colpito Morey Rapp alla schiena. Era il segnale che la congiura sarebbe avvenuta. I White Sox persero la prima e persero la seconda. Ma in gara 3 Dickie Kerr, che non faceva parte dei traditori, aveva lanciato una meraviglia, un tripper, venendo in corso a Chicago. Il giorno dopo il tripper era stata opera di Jimmy Rinn, dei Reds. In gara 5 Lefty Williams aveva fatto il suo dovere, al contrario, ed era arrivata la quarta vittoria per i rossi di Cincinnati. In gara 6 le serie stanno per finire. Cincinnati, a cui manca appunto solo una vittoria, è riuscito a toccare Kerr ed è avanti 4-1 dopo 5 minuti. Ma succede l'imprevedibile. I Sox segnano 3 punti nel sesto e pareggiano. Vincono nel decimo, punto vincente segnato da Joe, spedito a casa da Chick. La serie ora è sul 4-2 per i Reds. Si arriva a gara 7 e Joe andò a parlare con Sicott. forse andò sul monte, già nel primo inning, con Chicago avanti 1-0, dopo l'errore di Eddie Collins, il seconda base, un Hall of Famer, insospettabile. O forse fu nell'ottavo, con gli White Sox ora sopra per 4-0, con Sicotte un po' stanco che fece entrare un punto per i Reds. Alla fine Sicotte completò vincente la partita e gli White Sox videro qualcosa che sembrava speranza. O forse era vergogna. O paura. Paura di creare una maledizione che durerà 88 anni. Doppio 8. 8 come le partite di quella serie, 8 come i giocatori. Eddie Sicotte, lanciatore partente. Oscar Happy Ferge, esterno centro. Arnold Chick Gandhi, prima base. Charles Swede Risberg, interbase. George Buck Weaver, terza base. Claude Lefty Williams, lanciatore partente. Fred McMullen, interno, riserva. E poi il grande Joe, la stella della squadra. Tra gli 8 giocatori che furono sospesi a vita, la mente baccata che mandò avanti le cose era un mediocre. Non scarso, ma mediocre. Magari lo fecero perché erano mal pagati, ma i mediocri saranno sempre mal pagati. È la legge del mercato. Chick Gandhi il suo nome, prima base il suo ruolo. Il braccio che lavorò per quella mente fu Lefty Williams, un braccio sinistro. Sinistra fu la sua ERA in quelle serie, 6-61. Sinistra il suo bilancio personale, 3 sconfitte in una serie finale, ancora oggi record negativo di tutti i tempi. E sinistro col fatto che quando forse il dubbio si era insinuato e iniziarono a pensare di poter vincere, di voler vincere, Lefty fu scelto come partente della decisiva gara 8. Dopo 2 prestazioni pessime poteva starci che lo rimpiazzassero. Lo fecero, ma con un inning di ritardo. Una partita che in 9 inning riassume tutta la serie finale. Il 9 ottobre del 1919, con Comiskey Park di Chicago. 32.930 spettatori impacchettati sulle tribune. Lefty non vuole lasciare dubbi. Subito un out e poi 4 valide. Entrano a casa 3 punti. Finisce qui la sua stagione. Bill James in rilievo tiene buona Cincinnati finché può. 5-0, 6-1, ma crolla nel sesto. Entra Roy Wilkinson che non riesce ad evitare il 9-1, il 10-1. Poi un altro colpo di coda. Chicago segna 4 volte nell'ottavo. È 10-5. Forse un'ultima disperata rimonta. Ma con 2 eliminati e uomini in seconda e terza, tocca proprio a Joe fare l'ultimo out in World Series. Joe un giorno aveva le vesciche ai piedi e dovette togliersi le scarpe per il dolore e correre scalzo sulle basi. Joe lo scalzo. Joe, che ironia, finirà per aprire una catena di lavanderie, per lavare vestiti e forse coscienze. Joe che in gara 8 batterà l'unico fuoricampo di quelle serie mondiali. Joe che firmò la confessione. Quei fogli sparirono, poi riapparirono, tempo dopo, nell'ufficio di Comiskey. C'era il suo nome in fondo, nero su bianco, Joe Jackson. Nel 1949 un ragazzino scrisse una lettera a Shoeless Joe Jackson. Mr. Jackson, frequento la terza media, ho 13 anni. Mio padre parla molto di lei, la considera il miglior giocatore che sia mai vissuto, secondo solo al grande Ty Cobb. Io gioco esterno a sinistro nella squadra della mia scuola. Il mio hobby è il baseball. Ho letto di lei in un libro. Potrebbe per favore mandarmi il suo autografo? Ho incluso una busta con sopra il mio nome e indirizzo ed un foglio di carta per firmare. Grazie molto. William Benetton, Reading, Pennsylvania. Shoeless Joe Jackson morì un anno dopo, nel 1950. La lettera di William fu trovata tra le sue cose. Sulla busta, all'esterno, vi erano 2 firme ed una terza appena abbozzata. Il foglio per l'autografo non c'era più. 40 anni dopo, William, ormai anziano, disse che ricordava di aver scritto a Shoeless Joe e disse di aver ricevuto una risposta, una lettera autografata. Ma la firma era diversa da quelle 2 trovate sull'esterno della busta. Era la calligrafia di Katie, sua moglie. Rispondeva e firmava sempre lei per Joe. Shoeless Joe sapeva malapena scrivere e non sapeva leggere. Shoeless Joe era analfabeta.
A asciughiamoci le lacrime perché sta finendo un'altra puntata di Baseball e Musica, e soprattutto è finita un'altra storia di profondo baseball. Mi segnalavi Lepio che c'è anche un film su questa storia che io non ho ancora visto.
Sì, sono Otto uomini fuori, questo film molto bello, girato negli anni 80, ma ambientato appunto, mi sembra, attorno agli anni 20, non ricordo precisamente la data. Una cura strepitosa della scenografia, ora non me ne intendo tanto vicino, quindi magari non uso i termini esatti, però insomma, quando dopo mi hanno detto guarda che l'hanno girato negli anni 80, io ho detto ah cavolo, pensavo fosse storico, che l'hanno girato l'anno dopo per far fare una brutta figura.
Bene, quindi andate a vedere, affittate dal vostro affittatore, come si chiama? Non ci sono neanche più pezzi.
L'affittatore
di DVD, andate a chiedergli Otto uomini fuori e guardatevelo, poi magari ci scrivete e dite no, è una baggianata, non ci è piaciuto, oppure è veramente una figata. Perché? C'è qualcun altro che ci vuole salutare? Abbiamo sentito Ale Maestri, ma non è l'unico lanciatore italiano che vuol bene a Radio Play.
Ciao, sono Luca Panerati e anch'io ascolto Radio Play USA, where baseball is on, sometimes.
Luca Panerati, anche lui speriamo sia protagonista di questo World Baseball Classic. Non ci resta che salutare tutti. Ah no, dobbiamo dire una cosa importante, che questa settimana non dovrete aspettare 15 giorni per sentire la prossima puntata di Baseball e Musica, in quanto la presenza del World Baseball Classic ci obbliga moralmente a fare un'altra puntata la settimana prossima. Quindi,
oltre a questo, non mancheremo di fare la radiocronaca della seconda partita dell'Italia, quindi che sia domenica notte che sia lunedì notte noi siamo lì, ritorniamo, anticipiamo quest'anno di solito l'inaugurazione della radiocronaca sia con l'opening game, ma non potevamo perderci l'occasione di fare una partita dell'Italia.
Arrivederci, a presto quindi, o diciamo domenica sera o lunedì sera per la radio cronaca, invece domenica prossima per la 18ª portata di Baseball e Musica. Salute a tutti.
Ciao.
Oh yeah. Got it going on like a big old fat hot dog. Yeah. Black sheep in the house. Sweet daddy, Mr. Long in the house. My man the dress in the house, you know what I'm saying?
Huey Love in the house.
Lone Posse the Prince Paul, the immigrant Lucianne in the house. The host, Freddie Bear, Mike.
Come on, everybody,
got it going on.
Baseball.
Swinging
come
overhead.
Come on, everybody, do the baseball.
Come on. We gonna swing over here, swinging over there.
One, the cap forward is the mantra of the chant, the clan. Slap Willie to the walker of the feast. Smoke your blunt, but close your drapes. If we get fined, my police, don't worry, yo, I got the papes. Toxic is the talk that I tell, the tale from the lady who's fat. Chris made the dope beat for no vote.
Just a bit to the right of me. just a bit. Yo, this is showbiz. It's as though a pound goes around and around. And around. So I give a pound, give a pen, I do the step. Dress will be with Booker on the side, side. And I crack a smile for those who slept. Phonetics and kinetics persevere, therefore I kick it. I took the L-I-R-R, but I didn't have a ticket. Had some Chinese food, but I didn't have a spoon. I had a dope wine, but I didn't have it soon. I'm looking out the window, day is filled with rain and gloom. Man, oh man, oh man, I hope I find my spoon soon. Eating on some sushi, cause I know it ain't cat, it ain't cat.
Baby, this is Trez, Danica, Boston, my first tech cushion. Love you. Yo, this is Mr. Big Daddy. I like to say peace to my father, Long Time Silver.
This is Baby Huey Pluck 3, and I like to say peace to that mother who stole my Pathfinder in front of the studio. Peace.
Yo, what's up? This is Prince Paul. I like to say what's up to all the doodle eaters and all the Kelvin Mercer lookalikes, and I'm out.